Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. Sul nostro tavolo, sul nostro tappeto verde qui a Radio Missione Francescana, oggi vogliamo porre un argomento invece di tantissimi colori diversi. Non è un argomento facile, è un argomento molto importante. Ringraziamo la nostra ospite Rossella Semplici, fra poco vi dirò perché, è ancora qui con noi.
Buongiorno.
Perché vogliamo presentare un libro che è scritto a quattro mani, le sue due e quelle del marito Quirino, del dottor Quirino Quisi, un libro dedicato al lavoro che titola Il lavoro tra identità personale e società, edizioni Paoline. Beh, certo che parlare di lavoro, tutti ne parlano, tutti ne parliamo, non è comunque una cosa facile, neanche semplice, soprattutto nella complicazione di questa nostra vita complicata. Ieri come oggi il lavoro determina tutta la nostra vita sociale, familiare, individuale, di gruppo. Ma fin dall'antichità il lavoro già presentava grossi spunti di riflessione a grandi personaggi. Possiamo menzionare Catone, possiamo menzionare Cicerone, che analizzavano già allora, a quei tempi, pensate un po', dal 234-149 avanti Cristo oppure dal 106-43, insomma, veramente qualcosa di incredibile, quanto e come il lavoro ha sempre determinato e influenzato anche il pensiero filosofico. Traggo dal libro di Rossella Semplici e Quirino Quisi questa determinazione, che dice, ascoltate bene, in determinate circostanze dedicarsi al commercio porterebbe ad aumentare il proprio patrimonio se solo l'attività non fosse così pericolosa. Lo stesso il prestare a usura, se solo fosse attività onesta. D'altra parte, io considero il mercante coraggioso e impegnato a fondo nella ricerca di guadagno, ma, come ho detto sopra, lo considero anche un sottoposto a pericoli e incertezze. Invece, dagli agricoltori nascono gli uomini più forti e i soldati più valorosi, e si ottiene un guadagno assai onesto e del tutto sicuro, per nulla soggetto all'invidia altrui. Infine, non può avere alcun cattivo pensiero chi si dedica a questa occupazione. Quello che mi piace così proporre, no, è che per molti anni l'agricoltura certo è stato fondamento della vita, se andiamo ancora nella Bibbia, no? Andiamo ancora più in là, e poi è diventato quasi un discorso perso, no? Perché poi si chiamava il contadino, no? Lavoro duro, quello dei campi, meglio la fabbrica, tutta l'evoluzione che via via è avvenuta. Oggi si ritorna all'agricoltura, ma ascoltateci perché il discorso è molto complesso. Se non sbaglio, Cicerone diceva che i lavori sono... vengono considerati lavori nobili e ignobili. Io chiedo a Rossella Semplici quali sono questi lavori nobili e quali sono i lavori ignobili.
Bene, buongiorno a tutti. Allora, noi dobbiamo pensare che Cicerone appartiene ovviamente a una civiltà molto antica. E devo dire che le diatribe sulla nobiltà e non nobiltà del lavoro hanno accompagnato lo sviluppo proprio dell'umanità, ma dalle prime civiltà in poi. Perché nella preistoria, nelle popolazioni primitive, noi questo lo possiamo vedere perché ci sono ancora alcune popolazioni in Africa che vengono studiate nell'Antartico, praticamente la parola lavoro non c'era. Perché? Perché era legata alla sopravvivenza. Quindi la scansione non era tempo lavoro e tempo libero, ma ciclo sonno veglia. E tutto quello che serviva per sopravvivere a livello individuale e di gruppo veniva fatto da tutti, dai bambini quando cominciavano a poter contribuire raccogliendo frutti, bacche o quant'altro, alle donne che cucinavano, agli anziani che curavano i bambini, eccetera, eccetera. Quindi il problema di considerare i lavori nobili o ignobili l'abbiamo a cominciare dalle prime civiltà, e questo dipende proprio dalla filosofia, dall'approccio filosofico. Dentro gli stessi greci noi abbiamo chi sosteneva il lavoro come elemento nobile per l'evoluzione dell'uomo, per l'anima, per la spiritualità, e chi invece lo considerava a livello di degrado. Diciamo che per quanto riguarda invece l'aspetto proprio cristiano, noi dobbiamo considerare il lavoro sempre nobile, tutti i lavori sempre nobili. La Genesi apre con un Dio lavoratore, infatti noi diciamo che nel settimo giorno Dio portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Quindi, dentro però, ad esempio, anche lo stesso pensiero cristiano, noi abbiamo una parte che nobilitava il lavoro. Dentro il monachesimo noi abbiamo un monachesimo occidentale che considerava il lavoro come servizio a Dio e quindi in questa prospettiva anche nobile. Invece abbiamo tutta una parte di monachesimo orientale che considerava l'essenza del monachesimo la via per raggiungere Dio e quindi la spiritualità, per cui non si poteva fare nulla. Quindi questo è scusso per far capire come diventa difficile fare questa classificazione dentro un mondo così variegato. Mi sento però di dire, proprio come anche credente, che tutti i lavori sono nobili. Non c'è nessun lavoro ignobile. Perché? Perché il lavoro dovrebbe essere finalizzato all'evoluzione dell'umanità, al miglioramento sia individuale che sociale, alla qualità della vita e alla salute. Inoltre il lavoro dovrebbe aiutare a combattere la povertà, l'emarginazione, la conflittualità. E allora i lavori ignobili quali potrebbero essere? Quelli che sfruttano l'essere umano, quelli finalizzati al proprio tornaconto personale. Un esempio su tutti i lavori svolti dalla criminalità organizzata.
E lì siamo proprio, arriviamo all'eccesso, no? All'eccesso, perché diciamo lavorare anche per un proprio tornaconto, tutti lavorano per questo,
sì.
Però che questo tornaconto non vada a ledere la dignità di chi lavora per me.
Certo, il tornaconto forse dovevo dire esclusivamente personale, nel senso che è evidente, certo, che ci deve essere un tornaconto anche economico e non solo, ma quando questo è fatto a detrimento dell'essere umano o della comunità, ecco, questi sono i lavori ignobili, anche se sono tra virgolette più nobili del mondo. Non so, penso ad esempio alle ecomafie, cioè un nobile che si tenga pulito il proprio comune, la propria città, eccetera, però nel momento che lo fa la criminalità organizzata, evidentemente
c'è qualcosa che non funziona. E siamo riusciti veramente in questi tempi a arrivare quasi all'esasperazione sul lavoro. Se pensiamo, non c'è difficile poi pensarlo, no? A quelle che vengono poi definite le grandi conquiste sindacali di un passato molto recente, quindi non so, una volta non c'erano le pensioni, non c'era il TFR, non c'era una sanità pubblica, non c'erano tutte queste cose che con fatica anche si sono, diciamo, sono state messe ad opera per chi aveva meno, anche con degli errori, con delle esasperazioni, su questo non discuto. Oggi sembrerebbe tutto questo non essere più necessario, quando invece troviamo che esistono delle necessità serissime nella nostra società. E quindi quello che voglio dire, privare in una società moderna del terzo millennio, privare un essere umano innanzitutto della propria dignità, perché sì, è vero, noi possiamo anche fare della carità, ma è carità. E carità è sempre qualcosa che mortifica, non è un aiuto che può andare avanti per un po' e poi finisce. Ma la dignità umana, dove l'essere umano la trova? La trova nel lavoro, un lavoro giustamente retribuito, un lavoro che gli consente una famiglia. Oggi più di ieri la famiglia ha un costo elevato. Come non pensare a organizzare una società in questo modo? Gli consente di avere dei figli, di poterli fare studiare, o dobbiamo ritornare ad avere gli analfabeti in questo mondo? Più di quanti un po' ce ne sono, più di quanti già ci sono? Sono problemi non da poco, sono problemi che fanno riflettere. E sì, è vero, forse sarebbe meglio presentare un libro più leggero, no? Meno meditativo. Però mi sembra molto opportuno che con le parole chiare, semplici e che vanno però nella profondità di questo problema moderno che è il lavoro, non avremmo potuto presentarvi niente di meglio se non questo libro, Il lavoro tra identità personale e società. Bene, abbiamo visto addirittura, siamo andati dai filosofi alla Bibbia. Non si può mettere in dubbio che dal lavoro tutti, appena detto, dovrebbero trarre la possibilità di realizzare le proprie esigenze morali e materiali. Perché dico morali? Perché se io svolgo un lavoro e lo svolgo bene, e se mi dicono brava, beh, anche se fosse solo spazzare per terra, e se qualcuno mi dice, oh guarda, il pavimento è proprio pulito, bravo, quello è un soddisfacimento morale che aiuta, tu però mi puoi correggere se sbaglio, a lavorare meglio, certo. A fare in modo che il mio lavoro sia ancora fatto meglio di quanto già hai fatto. E la fatica percorre qualsiasi tipo di lavoro, non esiste un lavoro per cui non fare fatica. L'intellettuale che scrive libri fatica, il ricercatore che ricerca fatica, il contadino fatica, non l'imprenditore agricolo oggi bisognerebbe dire, no? Cambiati i termini, non dovrà più vangare il terreno alla motozappa o il trattore, però è sempre una fatica. E quindi l'intellettuale, l'artista, questa fatica esige la giusta considerazione, ripeto, che sia morale o materiale. Ecco, potresti ampliare, Rossella, questo mio pensiero e renderlo più comprensibile, perché mi sembra di vitale importanza sia per coloro che hanno la responsabilità di lavoratori, sia per i lavoratori stessi, sia anche per coloro che magari non vogliono sentirne parlare.
Allora, per fortuna negli ultimi anni si è prestata davvero attenzione a quello che dicevi tu, che è il riconoscimento del lavoro che è stato fatto. Che cosa vuol dire? Che possiamo avere questo riconoscimento a più livelli. Un primo livello è quello personale, quello che ci quieta, quando noi facciamo un po' l'analisi di come abbiamo svolto un lavoro. Bene, l'ho svolto bene, mi sono impegnato, ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato. Però questo, come dire, guardarsi dentro, questa gioia nell'aver faticato, ma aver fatto ciò che ho iniziato appassionandomi con il massimo dell'impegno, qualche volta magari non raggiungo l'obiettivo che mi ero prefissato, però ce l'ho messa tutta. Quindi questa analisi personale sicuramente è importante per dare un senso al lavoro che faccio, però è indispensabile anche che gli altri, che possono essere i colleghi, i superiori, riconoscano quello che sto facendo. Da diversi studi è emerso che questo fatto, come dicevi tu, di dire è stato fatto bene, ottimo, che vuol dire magari
così.
Questi studi hanno messo in evidenza che se il riconoscimento viene fatto in un certo modo, riduce l'assenteismo e il turnover e aumenta la cooperazione. Quindi c'è la qualità del clima lavorativo che migliora, vengono fatti meno errori nello svolgimento del lavoro, abbiamo prodotti meno difettosi, servizi migliori, e la qualità del prodotto e i servizi, ad esempio, sono due elementi che influiscono positivamente sull'immagine sociale dell'azienda piuttosto che dell'istituto e sulla sua solidità. Quindi il riconoscimento del lavoro ha ricadute positive non solo sulla persona singola, ma sull'ambito lavorativo e addirittura sulla comunità. Quindi, in questo clima, il lavoratore sente di non fare questo lavoro solo per la sopravvivenza. Non basta. Il lavoro non può essere solo esclusivamente un incasso di soldi per vivere. Ci vuole anche altro, che è il senso del lavoro, il riconoscimento, l'essere dentro una comunità lavorativa solidale. Questo permette anche che quando c'è qualche cosa che non funziona, perché non sempre il lavoro riesce bene, siamo esseri umani, ci sono degli errori, però in un clima aperto, in un clima dove ci si può confrontare, anche il lavoratore o il gruppo di lavoro può essere anche, come dire, indirizzato alla riflessione: probabilmente questa cosa in questo modo non va bene, troviamo un'alternativa. Oppure anche un lavoratore può essere: ma vediamo che cosa succede, non so, faccio l'esempio di chi fa il pane, è una settimana che il pane non si fa bene, ma cosa succede? Non stai certo. Bene, hai dei problemi, c'è la farina, c'è quello, c'è quell'altro. Quindi non solo, come dire, aperti a rinforzare le parti positive, ma in un clima idoneo anche insieme a vedere le criticità, senza che queste poi siano penalizzanti per la persona o per il gruppo.
È vero quello che dici, ma le sfide dei nostri tempi purtroppo ci portano invece a guardare in faccia un mondo, una società, una incomunicabilità sociale, io la definirei. Benché le tecnologie, che hanno sì rivoluzionato la metodologia lavorativa e da una parte sono state anche di sollievo alla fatica, da un'altra hanno diminuito però i posti di lavoro. No, noi pensiamo alle famose catene di montaggio, quando prima occorrevano 50 operai, dopo ne sono bastati 10, e lì sono state le prime avvisaglie di un mondo che stava cambiando, perché il mondo non cambia, il mondo resta quello che è. Siamo noi esseri umani, con il nostro ragionamento, la nostra intelligenza, le nostre capacità, che modifichiamo non il mondo ma la nostra vita. Quindi bisognerebbe che mi correggessi, non dovrei dire mondo ma l'umanità intera. E questi fenomeni sicuramente, come ho detto prima, ci hanno fatto incontrare una società che si stava sviluppando in modo molto molto diversificato da quello che non sia stato poi nel passato. Chi ha seguito, cioè le categorie dirigenziali, si sono mantenute al passo con questi mutamenti? Adesso io ho sintetizzato molto, però è seria la questione, è stata ed è ancora seria, perché bisognerebbe, come molti ci dicono, avere uno sguardo lontano, saper guardare l'infinito, solo così potremmo prepararci a mutamenti sociali, ma per ora questi sguardi sembra che non ci siano stati. Ecco, non essere riusciti a stare al passo con i tempi, che cosa ha provocato? Eppure la ricchezza è aumentata, ma è una ricchezza che non produce, come solitamente la ricchezza dovrebbe producere, benessere generale. Perché?
Allora, forse il punto cruciale...
Forse ci concediamo una breve pausa.
Benissimo.
Restate con noi, a tra poco.
The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
E ringraziamo Enrico, sempre attento alle nostre pause, anche quando sono un po' fuori tempo. Grazie. Dunque, stavamo dicendo appunto che in questi anni, no, si è quasi rivelata un certo tipo di impreparazione nelle categorie dirigenziali, cioè l'impreparazione, speriamo che sia solo impreparazione, è quello che non sono riuscita a mantenersi al passo con i mutamenti tecnologici e anche quelli economici. Quindi la mia domanda che facevo alla nostra ospite Rossella Semplici, il non essere riusciti a stare al passo con i tempi, che cosa ha provocato? Noi sappiamo che ha provocato tanta ricchezza, giusto? Ma questa ricchezza non ha prodotto altra ricchezza, cioè una ricchezza che poi redistribuita, non perché si va a distribuire il denaro come caritatevolmente, no? Ma come imprenditoria e quindi sviluppo del lavoro, di altri tipi poi di lavoro. Perché è successo tutto questo?
Probabilmente
è stata miopia?
Diciamo che è una difficoltà nell'utilizzare questi nuovi strumenti. Cioè, tu prima hai fatto riferimento all'introduzione delle macchine, oggi le nuove tecnologie. Il punto è come farle, come utilizzarle per una distribuzione equa della ricchezza. Quindi quando si dice ma no, non va bene l'utilizzo delle nuove, soprattutto adesso nuove tecnologie, perché ormai le macchine sono entrate, quindi quello non abbiamo,
pensiamo
più,
solo che possiamo andare in macchina senza guidarla.
Esatto. Quindi la sfasatura è tra, da una parte, i rapidi progressi che sono fatti e la nostra capacità di assimilare questi progressi e di renderli a disposizione dell'essere umano e non l'essere umano a disposizione di questi progressi per amplificare i guadagni, per aiutare lo sviluppo di tutte le parti sociali. Quindi, ad esempio, queste nuove tecnologie hanno portato degli aspetti negativi. quali la precarizzazione del lavoro, perché con l'avvento di queste nuove c'è stato un passaggio progressivo, ad esempio, a contratti sempre a breve termine o quant'altro. Certo. Allora, se da una parte la positività potrebbe essere, come è stato rilevato ad esempio in alcuni studi, per i giovani il passaggio da una possibile attività ad un'altra in modo da poter scegliere, è evidente che quando la precarizzazione la porto entro tutta l'attività lavorativa diventa assolutamente negativa. Perché? Perché non ho un'identità di lavoratore, non riesco ad assimilare quelle nozioni che mi servono, quelle informazioni per svolgere bene il mio lavoro. Le nuove tecnologie hanno ad esempio permesso il lavoro da casa, quindi questo può essere stato ed è sicuramente un elemento di flessibilità del lavoro. Pensiamo alle persone che hanno bambini e certo, che quindi possono svolgere parte dell'attività a casa. Chi ha un lavoro lontano, quindi invece di farsi in macchina un'ora e mezza, qualche volta lavora da casa. Però se noi portiamo all'estremizzazione questo, uno lavora sempre da casa e perde completamente il contesto del lavoro, quindi lo scambio con i colleghi, proprio la
diventa
socialità.
Un robot.
Diventa un robot e diventa comunque un isolato lavoro, certo, dentro la mia stanza, come qualche volta accade, ma non dovrebbe essere così. Quindi è vero che le tecnologie hanno portato delle criticità, però noi possiamo vedere che hanno portato delle positività e quindi focalizzarci su queste positività. E poi comunque, al di là di tutto quello che è stato fatto fino adesso, l'obiettivo comune è riposizionare e mantenere il primato dell'uomo su ogni altra elemento concreto. Tante volte noi diciamo, e anche il Papa lo dice, ma le ripercussioni negative non sono solo nell'ambito del lavoratore della zona ricca, ma ce l'ha anche per lo sfruttamento, se vogliamo, delle materie prime, se vogliamo anche della non accessibilità alle nuove tecnologie di tutti i paesi in via di sviluppo. Quindi non è soltanto una questione di lavoro, è anche una questione di progettualità politica.
Soprattutto
attorno allo stesso tavolo, quindi gli imprenditori, i politici, i lavoratori. E apro e chiudo la parentesi dove tu dicevi prima: ci sono state delle grosse conquiste sui diritti dei lavoratori, sacrosanto, però ci deve essere anche il dovere del lavoratore. Faccio un esempio:
per l'amor del cielo, certo.
Faccio un esempio: diritto alla salute sul posto di lavoro deve essere sacro e sacrosanto. Però poi tu hai il dovere di mantenere uno stile di vita anche fuori dal lavoro che ti mantenga in salute.
Certo.
Quindi voglio dire, anche sulle crisi economiche, anche lì bisogna andare a vedere. Quando un'azienda, qualche volta anche il Papa ha fatto questo riferimento, è profondamente in crisi, bisogna mettersi intorno a un tavolo e rimboccarsi le maniche un po' tutti. Poi l'azienda deve essere veramente in crisi per chiedere il sacrificio anche ai lavoratori. Sono situazioni
che lasciano un po' di amaro in bocca, perché noi sappiamo che molte aziende non sono in crisi ma delocalizzano, perché
certo,
risparmiano le tasse, perché risparmiano, vanno in nazioni dove il dipendente, l'operaio costa molto meno e quindi loro traggono maggiori profitti.
Infatti
ci dovrebbe essere forse un'etica dei profitti?
Allora,
possiamo inventarcela?
Sì, no. L'etica dell'economia, l'etica della redistribuzione. Purtroppo c'è anche questo discorso di una attenzione diversa, ma non solo a quello che ci circonda. Noi continuiamo a dire che siamo in una società globalizzata, non possiamo occuparci solo del pezzettino che riguarda noi. È vero, delocalizzano, portano all'estero, E noi poi indossiamo ad esempio dei vestiti che vengono fatti in Cina, va bene, non siamo
dove paesi non... dell'est, esatto, discorrendo.
Dove comunque i lavoratori si ammalano di cancro perché hanno manipolazione senza assolutamente guanti, piuttosto che altro, senza protezione, di tutti i formati chimici che servono per colorare i nostri vestiti. Quindi ci vorrebbe davvero una governance a livello mondiale.
A proposito di governance a livello mondiale, noi nel passato, nel nostro passato più recente, no, abbiamo avuto e portiamo ancora ad esempio, come l'esempio d'eccellenza di imprenditoria, Adriano Olivetti, una grande azienda che purtroppo poi è finita. Perché non lo sappiamo? Perché è morto Adriano Olivetti o per qualche politica diversa? Allora, questo uomo che aveva ben capito che il lavoratore deve star bene per lavorare bene, ma deve star bene non solo perché deve avere un piatto ben pieno a tavola o un bel vestito, ma anche un buon nutrimento per la mente. Non dimentichiamo che la sua azienda aveva la biblioteca, aveva le pause di lavoro. Cioè, un imprenditore di parecchi anni fa, non moltissimi, ma insomma un po' di anni fa, che aveva capito come si dovrebbe trattare un lavoratore, non dargli niente per scontato. Io ti do, ma pretendo anche, giustamente. Il nostro problema, non so nel resto del mondo come sia, però il nostro problema invece è diventato il problema dello sfruttamento continuo. Io sfrutto te e tu sfrutti me. Perché mi azzardo a fare un'affermazione di questo genere? Perché molti di quei lavoratori che disattendono al loro lavoro quotidiano, e ce ne sono, purtroppo la cronaca ce ne rende notizie quasi giornalmente, fanno la stessa cosa che fa il datore di lavoro. Noi ce la prendiamo con chi, per le persone o per l'ente per cui lavoriamo, però poi se possiamo rendiamo, come si suol dire, pan per focaccia. Allora torno a ripetere, ci vuole un'etica. Ma l'etica esiste ancora o non si può più parlare di etica?
No, assolutamente.
E ritornando, scusa, faccio l'altra domanda, ritornando appunto a quest'uomo così sempre ricordato e menzionato, che è stato Adriano Olivetti, che cosa impedisce all'imprenditoria di imitarlo? Io vorrei che ne sorgesse uno solo di imprenditore, no? Che rischiando, non lo metto in dubbio, rischiando, mettesse in piedi, scusate, oggi come oggi, un'azienda come quella di Adriano Olivetti, per vedere quanto rende e se può rendere. È un sogno utopico?
No, a parte che credo che da qualche parte magari piccoli imprenditori possono creare questo clima. Che cosa ci vuole? Ci vuole una visione del lavoro ampia. Il lavoro che dovrebbe essere una risorsa per la persona ma anche per gli altri, dove la soddisfazione non è sul portare a casa lo stipendio a fine mese, ma l'aver fatto qualche cosa, che sia un prodotto, che sia un servizio, che sia un'app, qualsiasi altra cosa, per fatto bene e che serva, che abbia, che serva agli altri,
un'utilità,
ecco, che serva a migliorare la qualità della vita anche degli altri. Probabilmente c'è stato anche, e molti studi psicologici l'hanno messo in rilievo, soprattutto la psicologia dell'organizzazione, il coinvolgimento dei lavoratori. Cioè spesso si prendono delle decisioni così dall'alto, fa bene questo, va bene quell'altro, senza poi avere la compartecipazione del lavoratore. Quante volte vengono tracciate delle linee di produttività oppure di progettualità che poi non riescono a dare il risultato ottenuto, proprio perché se non coinvolgi l'altro, se glielo imponi, seppur giusto, ma non l'ha capito, non riuscirà a farlo, a realizzarlo, certo, con quell'intensità e con quella situazione che vorresti. Teniamo conto che poi sia quando c'era ancora Quirino, ma oggi ancora, per quanto mi riguarda, molte persone che feriscono nei nostri studi hanno il mal di lavoro, cioè sono persone che magari amano il loro lavoro, ma è l'organizzazione intorno che non dà loro soddisfazione, che sentono quasi superflui, quando invece no, oppure devono ingoiare, tra virgolette, situazioni o dice ma io lo faccio perché sennò perdo il posto di lavoro. Anche il cosiddetto overtime, cioè gente che poi deve tornare a casa e comunque guardare l'email, comunque rispondere al telefono anche se non è un dirigente, perché tanto se non lo fai tu ne trovo un altro. Quindi è proprio anche il pretendere. Uno potrebbe anche tenere il cellulare acceso 24 ore al giorno se sei anche capace di motivarlo. In fondo manca anche questo in alcuni dirigenti.
Insomma, tenere acceso il cellulare 24 ore al giorno, sì, ho capito che è, diciamo, un esempio estremo. Sarebbe meglio spegnerlo.
Assolutamente 24 ore su 24, sì,
perché oltre al lavoro ci deve essere una famiglia.
Certo.
Riprendiamo questo discorso, se non ti dispiace, Rossella. Ci concediamo ancora qualche attimo di riposo. Nuovamente insieme, e insieme non so se avete capito di che cosa parla il libro scritto da Rossella Semplice e Quirino Quisi, Il lavoro tra identità personale e società, edizione Paoline. Forse qualcuno può anche pensare che sia un libro utopico, non è così, parla con molta saggezza dei grossi problemi dei lavoratori che si sono sviluppati in questi ultimi anni. Ma io quello che voglio chiedere ancora in questi minuti, pochi minuti che ci restano, è: come specialisti, tu da psicologa, Quirino da psichiatra e quindi tanti altri vostri colleghi, quanto siete ascoltati? Sicuramente porterete delle relazioni in vari ambiti diversi, no? Di aziende, di centri culturali e quant'altro si può fare. Siete ascoltati e quanto siete coinvolti nella cura? Tu prima della pausa avevi accennato a quanto può essere difficoltoso lavorare senza un giusto riconoscimento. Quindi, uno, quanto siete coinvolti per parlare a chi dovrebbe avere orecchie per sentire e soprattutto per stare vicino a coloro che soffrono del mal di lavoro.
Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affrontato diversi problemi, dal mobbing allo stress lavoro correlato. Ad esempio, dal 2000 questo dello stress lavoro correlato è entrato proprio dentro le aziende, e quindi ci sono anche gli psicologi dell'organizzazione, oltre al medico del lavoro, però la parte psicologica è anche importante. Quindi diciamo che rispetto al passato c'è una maggiore attenzione a quegli aspetti che non sono solo fisici, ma anche proprio psicologici del lavoro. Il punto è di renderlo sempre più intensivo, quindi anche le aziende riuscire a capire fino in fondo quanto il benessere psicofisico, psichico soprattutto, perché la parte fisica, ripeto, ormai da anni è entrata a viva voce, è fondamentale per la salute stessa dell'azienda. Non tutti le aziende sono illuminate, qualche volta ad esempio fanno questo lavoro di monitoraggio sullo stress lavoro correlato, che all'inizio doveva essere fatto dagli specialisti, lo fanno al loro interno. Quindi qualche volta ci sono anche le scappatoie che gli hanno dati a livello legislativo. Bisognerebbe proprio ampliare di più questa parte, questa attenzione. Anche lì l'Organizzazione Internazionale del Lavoro si è espresso sulla dignità del lavoro, sul lavoro dignitoso, che non significa solo reddito, ma condizioni di lavoro sicure, la protezione del lavoro stesso. Qui si tratta di cultura, quindi c'è la parte politica, c'è la parte culturale, senza queste due e poi la parte anche, come dicevi tu, morale. Quindi va aggredito, tra virgolette, il problema su più fronti. Se intorno ad un tavolo ci si mettesse il politico, l'imprenditore, lo psicologo, il medico e, perché no, anche il religioso. Papa Francesco davvero ha speso parole su parole su parole sul lavoro. Poi rimane come un po' lettera morta, perché uno dice sì, va bene, ma lui è là, senza tenere conto che quando si parla dell'essere umano abbiamo tutti lo stesso diritto di parlare, non solo, ma di essere ascoltati. Quello che si dice in un ambito che vogliamo di medicina è altrettanto importante come la parte psicologica, come la parte economica dell'imprenditore, ma anche la parte morale. Quindi è un po' togliere queste barriere e renderci tutti più efficaci. Solo nella collaborazione noi riusciamo a vincere questa sfida, non ognuno guardando il proprio settore.
Non dividersi ma unirsi. Questo problema, cioè il problema appunto dello specialista nell'ambiente di lavoro, è considerato più o meno in altre realtà del mondo?
Guarda, a livello di Europa sono state fatte delle direttive, anche l'Organizzazione Mondiale del Lavoro ha dato delle direttive. Il problema poi è di capire se queste direttive vengono recepite e come vengono recepite.
Ecco, scusami, ma il tempo veramente stringe. Nel vostro libro voi portate anche dei casi umani,
sì,
no? Che voi avete seguito. Fra i tanti che avete scelti, quanti sono andati a buon fine? Quanti hanno trovato, diciamo, una buona soluzione in un buon rapporto con il proprio psichiatra o psicologo?
Allora, devo dire che buona parte di chi aveva avuto delle difficoltà, e mi viene in mente soprattutto una di queste, che è una giovane, dopo anni è cambiato qualche cosa in ambito di lavoro. Quindi non è solo un benessere che noi possiamo raggiungere insieme alla persona. Qualche volta qualcuno, ripeto, c'è una ragazza molto giovane che si era affacciata, è rimasta lì perché la situazione è cambiata. Un'altra, sempre dentro questa situazione, ha cambiato istituto. Quindi non sempre il supporto psicologico ti rende possibile il cambiamento, cioè noi non riusciamo a cambiare l'altro, però possiamo mettere in condizione la persona in grande sofferenza di prendere il coraggio di cambiare, questo sì.
Bene, vi consigliamo di leggere questo libro, questo lavoro molto intenso e anche molto ricco, scritto a quattro mani, Rossella Semplici, Quirino Quisi, Il lavoro tra identità personale e società, edizione Paoline. Grazie a Rossella Semplici e a tutti voi, alla prossima volta.
Grazie.